ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno, buon lunedì a tutti e tutte dai microfoni di Radio Onda Rossa, frequenza 87.9 e cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Oggi lunedì 17 novembre, sono già le 12.07 e mandiamo un saluto e esprimiamo solidarietà ai compagni e le compagne dell'Ardita San Paolo aggrediti brutalmente ieri da una squadraccia neofascista nella provincia nord di Roma. E oggi con Corrispondenze Operaie andremo a trattare due vertenze, diciamo così, sul lavoro che interessano la zona di Roma Est. È un caso però, abbiamo anche voluto cercare di metterle insieme, è un caso perché a livello temporale chiaramente si sono sovrapposte queste necessità. La prima di queste, abbiamo già in contatto un lavoratore della Flaica Cub e ci parleremo di una vertenza di cui già avevamo accennato qualche cosa nei mesi precedenti, cioè del caso della Cibis Break, uno dei negozi all'interno del centro commerciale di Roma Est che aveva chiuso. C'erano stati, se non vado errato, poi eventualmente il lavoratore mi correggerà se sto sbagliando, circa 65 lavoratori licenziati. Al posto di questo negozio ora ne sta aprendo un altro, Kentucky, e venerdì scorso c'è stato un presidio per protestare contro la non riassunzione dei lavoratori precedentemente licenziati. Tra l'altro questo presidio era anche in contemporanea con lo sciopero sociale e lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base e da alcuni pezzi dei movimenti sociali, non solo della città di Roma, ma anche di tutto il paese. Per cui introduciamo questo lavoratore e prima domanda, se può farci un riepilogo abbastanza sintetico di quello che è stato fino a questo momento il problema del licenziamento, quindi da dove è nato questo problema, questa vertenza.
Sì, buongiorno compagni e compagni ascolto. Sì, beh, innanzitutto parliamo insomma di 65 fra lavoratrici e lavoratori della ristorazione che insomma operava all'interno del centro commerciale Romest, marchio appunto Break Cibis, facente parte del gruppo PAM. Ti vorrei, nel senso che parliamo di 7 punti vendita, non di un vendita. Erano ben 7 locali che sono stati appunto chiusi, ma non tanto per fallimento quanto per cambio diciamo di appalto. Poi insomma le dinamiche precise è sempre difficile andare a capire, però insomma semplicemente cambiato ristorazione, ditte che su quale è ristorazione. Una di queste appunto è la famosa KFC, no? Questa multinazionale di pollo fritto americana, no? Famosa in tutto il mondo, che era il suo primo locale qui nel centro commerciale Romest. E poi ne hanno aperte anche altre, insomma, ditte italiane, Alice Pizza piuttosto che la Pianeria, marchi più piccoli. Un locale addirittura verrà aperto da Tiger, questa multinazionale danese che vende, insomma, c'è un frusaglio rare, insomma, non si riesce bene nemmeno cosa venda. E quasi tutte queste aziende hanno quantomeno, fra virgolette, salvato la faccia, insomma, nel senso prendendosi come impegno di valutare almeno i curricula delle lavoratrici, magari fondamentalmente non hanno assunto nessuno, giusto forse questa ricepizza un paio, ma nulla di che. Mentre KFC, insomma, questa multinazionale hanno proprio puntati i piedi dicendo: noi non assumeremo nessuno degli ex lavoratori, nonostante si tratti dello stesso tipo di lavoro, perché insomma prima operavano appunto nella ristorazione fast food tramite un'altra catena, e più o meno si tratta della stessa cosa, magari invece che friggere l'hamburger friggeranno il pollo fritto, però insomma lo stesso tipo di lavoro. E nonostante queste aziende, voglio dire, possano godere di sgravi fiscali dovuti a chi assume lavoratori posti in mobilità, perché questi lavoratori stanno percependo l'indennità di disoccupazione, però sono inseriti nelle liste di mobilità e potrebbero appunto avere degli sgravi fiscali riassumendoli. Nonostante questo, KFC insomma non ci ascolta proprio e preferisce molto probabilmente assumere lavoratori totalmente precari, con contratti totalmente precari, quindi lavoratori stagionali, lavoratori con questi contratti particolari che spesso vengono fatti agli studenti universitari solo per il fine settimana, piuttosto che contratti a voucher, che sono una cosa tremenda, insomma, nel senso che si riguarda un pacchetto di ore in cui operare all'interno di un lasso di tempo, magari chiamata all'ultimo momento per 2-3 ore di lavoro.
Senti, visto che stai dicendo proprio questo, invece i lavoratori, 65 lavoratori e lavoratrici dipendenti precedentemente,
tempo indeterminato.
Ecco, esatto, è proprio questo che volevo chiedere.
Chi part time, chi full time, chi con un livello superiore o minore hanno tutti. Poi io vorrei anche ricordare, insomma, se è possibile, anche le dinamiche un po' particolari in cui siamo riusciti a intercettare questi lavoratori, perché noi come FlyKaku eravamo lì nel seguire un'altra vertenza, il gruppo Ovvio, insomma, no?
Sì, ti avremmo chiesto proprio di questo anche, infatti.
Sì, quella fu una vertenza attiva, perché apparentemente questi lavoratori del gruppo Ovvio, che è un grande gruppo, non è un piccolo dettagliante, non percepivano gli stipendi danesi e quindi stavano in protesta. Noi mentre seguivamo questa protesta abbiamo visto questi lavoratori che volantinavano, non capivamo bene cosa stesse accadendo, ci abbiamo parlato, l'abbiamo intercettati, e loro si stavano autogestendo in questa protesta perché erano stati totalmente abbandonati dal loro sindacato di riferimento, che era appunto la Filcam CGL, che stava facendo trattative separate con il centro commerciale, sovradeterminando totalmente la volontà delle lavoratrici e dei lavoratori, firmando accordi sulla mobilità e sui licenziamenti che i lavoratori non accettavano, perché non volevano insomma accettare così passivamente un licenziamento, e quindi stavano autogestendo questa protesta. Noi, senza appunto sovradeterminarli a nostra volta, abbiamo semplicemente dato la possibilità di aiutarli, insomma, attraverso le nostre risorse, per quanto di un sindacato di base piccolo, insomma. E abbiamo quindi portato avanti una vertenza che è durata, insomma, per circa un mese, tra scioperi, presidi, volantinaggi, iniziative. Soprattutto abbiamo trovato questa formula del boicottaggio. Noi invitavamo il boicottaggio del centro commerciale e ci è riuscito, insomma, in alcuni casi in maniera molto positiva. Insomma, vi ricordo bene un sabato pomeriggio in cui il centro commerciale è pieno di gente, in cui, insomma, nel gruppo Panorama, nel centro commerciale, erano aperte solamente due casse, perché molta gente solidarizzava, insomma, con questo genere di vertenza. Nonostante poi l'interlocuzione con la dirigenza del centro commerciale era difficile, perché loro declinavano qualsiasi responsabilità. Dicevano: il vostro interlocutore non siamo noi nel centro commerciale Panorama, ma è il gruppo Breck, Cibis, PAM e quant'altro, insomma, in un gioco di scatole cinesi, non si va bene con chi prendersela.
Senti, io vorrei chiederti, sempre per fare un passo indietro, però per capire il motivo della chiusura, siete riusciti a ricostruire, appunto, la motivazione che stava alla base del gruppo Cibis Breck, del gruppo PAM, della chiusura di questi 7 punti vendita?
Non ci è stato dato sapere.
Quindi non si capisce se fosse, tra virgolette, calo di produttività. Chiaramente non è produttività, però, diciamo, calo di vendite, calo di clientela, o se fosse una volontà di ristrutturazione un po' differente.
È probabilmente una volontà di ristrutturazione, era una volontà forse di inserire marchi con più appeal, tra virgolette, no? Magari questo KFC, che era una multinazionale che voleva comunque introdurre il mercato in Italia. E questo sarà il primo punto vendita in Italia, poi ne apriranno un altro due, uno a Milano, a Torino, se non mi sbaglio, a Milano sicuramente, a Torino non sono sicuro, e probabilmente, insomma, la potenza anche di questa multinazionale che voleva imporsi nel mercato italiano, non so. Chiaramente con noi, detto, l'interlocuzione è stata molto difficile, e noi abbiamo dovuto comunque gioco forza, appunto, con attività sindacale, la forzatura, fra virgolette, dovuta appunto agli scioperi, perché poi inizialmente la potenza cominciava a scioperare, perché ancora i negozi erano aperti. I negozi sono stati chiusi e quindi lo sciopero non era più possibile. Abbiamo continuato con presidi, sit-in, volantinaggi, invitando al boicottaggio, la denuncia di questa situazione. Chiaramente, ti dicevo, dopo circa un mese di iniziative fatte non solo nel gruppo, nel centro commerciale Roma Est, ma fatte anche nel Panorama Via Tiburtina e altrove, il centro commerciale, insomma, ha aperto questa interlocuzione e ha detto: ok, ci faremo noi da tramite per fare in modo che le aziende che verranno a sostituire il gruppo Breck riassumano in parte, o comunque quantomeno prendano in considerazione i curricula delle lavoratrici e dei lavoratori. Cosa, te l'ho detto, che è stata fatta in parte da alcune aziende. Tiger ha fatto, ad esempio, un'operazione di facciata, ha detto sì, ha fatto finta di fare alcuni colloqui, poi ha detto sì, ma non è il nostro settore, noi non facciamo ristorazione. Come se a lavorare da Tiger, no, e vendere Cianfrusaglio richiedesse chissà quale capacità. E poi l'arroganza di KFC, che ha detto ovvio no, noi non abbiamo alcuna intenzione nemmeno di valutare un curriculum, ma faremo le nostre assunzioni. Voglio dire, noi quello che dovremmo denunciare, nonostante non c'è nessun obbligo di legge che imponga queste catene di riassumere i lavoratori, noi dovremmo denunciare fondamentalmente due cose. Vuol dire, questi centri commerciali che spesso vengono, no, a impattare in maniera frontale nei territori, no, magari anche sconvolgendo la mobilità piuttosto che la morfologia, la vita comunitaria, insomma, dei quartieri, quantomeno per compensazione, fra virgolette, portassero un po' di lavoro buono. In questo caso, insomma, vuol dire, cioè, diventano semplicemente una fucina di lavoro precario. Tra l'altro, vuol dire, questi lavoratori che verranno licenziati sono lavoratori che in questo caso percepiscono l'ASPI, cioè l'indennità di disoccupazione, in altri casi percepiscono la mobilità piuttosto che la cassa integrazione, vuol dire, e sono ammortizzatori sociali che ricadono sulla fiscalità generale, quindi, cioè, su di noi. Cioè,
sì, quindi
noi,
il danno creato dal privato imprenditore chiaramente viene scaricato sul pubblico.
E sono veramente, io mi ricordo, insomma, faccio un piccolo salto nel passato, noi un paio di anni fa seguimmo una lunga vertenza dei lavoratori della Coca-Cola, no? La Coca-Cola dichiarò una sorta di crisi, insomma, se la Coca-Cola è in crisi veramente ora non ci vede nessuno, solamente perché aveva perso un minimo di punto sul margine di profitto. 350 mobilità scaricate, voglio dire, sulla collettività generale, quindi noi stiamo pagando per due anni, tre anni, la mobilità di 350 operai della Coca-Cola, questa azienda in crisi, insomma, voglio dire, il piccolo dettagliante, non so chi, insomma, cosa deve fare. E questa, quindi questa è una dinamica che noi insomma denunciamo da tempo e che dovremmo insomma sviluppare. Ora questi 65 lavoratori che stanno percependo indennità di disoccupazione, che tra l'altro essendo tutti abbastanza molto giovani, tra i 25 e i 40 anni, percepiscono quella ordinaria, quindi tra 6 e 8 mesi, dopodiché non hanno più la fonte di debito, la stiamo pagando noi, e potrebbero essere tranquillamente riassunti da questa grande catena, tra l'altro svolgendo la stessa mansione che hanno svolto fino a qualche mese fa.
Sì, al massimo avranno da imparare, giusto, appunto, ma come sì, dicevi, invece dire, di friggere l'hamburger magari il pollo fritto, ma ci vuole poco a imparare una cosa del genere.
Cambierà la quantità d'olio da utilizzare, sì, perché KFC avrà una sua ricetta particolare del pollo aromatizzato, ma voglio dire, insomma, parliamo di grandi distribuzioni, lo stesso lavoro nella grande distribuzione, insomma, voglio dire, è come fare il caffè in un bar piuttosto che un altro, può cambiare la grammatura, vuol dire, ma lavoratori che lo fanno di mestiere, hanno volontà di imparare, hanno bisogno di lavorare, quindi insomma non è che devono andare a fare gli ingegneri aerospaziali, no?
Senti, ma prima di passare la parola a un altro compagno qui in studio che vuole intervenire, e dopo il presidio di venerdì c'è stata un'apertura, un'interlocuzione, o non si è smosso assolutamente niente?
No, non c'è stata alcuna interlocuzione, anche che fondamentalmente la dirigenza del centro commerciale ha detto che noi da tanti l'abbiamo fatto, la prendete voi con le aziende. Tra l'altro un piccolo particolare che avevo dimenticato, nel senso che questo KFC aprirà come franchising italiano, quindi avrà totale autonomia nelle assunzioni. Non dipende direttamente dal colosso americano, è un franchising, quindi insomma la gestione del personale sarà tutta quanta fra virgolette nostrana, quindi insomma loro non hanno avuto alcun tipo di interlocuzione. Ora apriranno, faranno l'inaugurazione credo il 20, noi non volevamo fare un'iniziativa insomma proprio il giorno di inaugurazione, non credo che ci riusciremo perché abbiamo anche altre partenze in atto, purtroppo i tempi insomma potete immaginare, sono quelli che sono, non è l'unica azienda, l'unica partenza insomma aperta, e comunque sicuramente noi fra virgolette forzeremo la mano, nel senso che faremo altre iniziative, inviteremo chiaramente oltre a denunciare queste dinamiche, inviteremo anche al boicottaggio del fast food di pollo fritto americano, che va nemmeno salutare, e faremo sempre iniziative, le troverete pubblicizzate nel nostro sito, che è appunto www.flyca-alto-roma.it o sul nostro profilo Facebook Flyca Roma Cub, è facile trovare. Faremo comunicati stampa.
Sì, diciamo dall'apertura che appunto ci sarà il 20, ci saranno tante occasioni con cui portare proteste ancora a questa nuova azienda.
Sì, no, andremo avanti, nel fondo non abbiamo non faremo un passo indietro, i lavoratori sono determinati, noi siamo determinati, perché non è la prima volta che ci capita di affrontare questo genere di situazioni e questo genere di atteggiamento, voglio dire proprio imperialista, di queste multinazionali che vengono sfruttano il lavoro, sfruttano i territori e in cambio non danno nulla, solamente lavoro precario, è una dinamica che va rotta. La politica non interviene, quella istituzionale chiaramente, i sindacati confederali purtroppo sono completamente sottoposti a queste dinamiche, quindi voglio dire non abbandonano i lavoratori, sopradeterminano, firmano accordi senza che le lavatrici e lavatori insomma le vaglino minimamente, e quindi andremo avanti con tutti i mezzi possibili che sindacali insomma andremo avanti.
Senti Giovanni, scusami, dimmi. Io ascoltando le tue parole mi è venuto in mente subito qualcosa che volevo un po' rimarcare con te. Sembra che il discorso che viene fatto...
Mi sento un po' male, se può essere un po' la voce?
Mi senti?
Sì, ora meglio, grazie.
Senti, giusto, volevo rimarcare questo passaggio. Giustamente tu hai messo in evidenza come fino a questo momento non c'è l'intenzione di riassorbire il personale che è stato licenziato, no. Nonostante appunto, come hai detto tu, le mansioni che andrebbero a svolgere in queste nuove attività o sono praticamente simili, o comunque non stiamo parlando di mansioni per cui serve diciamo una carriera lavorativa importante, un'esperienza lavorativa importante. Quindi a me ascoltando un po' questa descrizione mi sembra che il vero motivo forse sta proprio nell'impegno, nella lotta che hanno portato avanti questi lavoratori, nell'impegno sindacale, quindi la non voglia di assumere personale che non è stato disposto a abbassare la testa, non è è stato disposto a accettare appunto intrighi fatti dalla CGIL e i committenti, e questo impegno nell'attività sindacale possa essere forse il motivo principale, quantomeno.
Sì, guarda, c'è. Posso risponderti?
Sì, certo.
Guarda, sì, nel senso, questo è sicuramente, ma è anche oltre, nel senso che, al di là del fatto che non voglio riassumere lavoratori che hanno dimostrato di alzare la testa, di imporsi, di rivendicare i diritti, tra l'altro per esperienza, voglio dire, avendo di fronte lo spettro di tante, noi poi tra l'altro operiamo nel settore del terziario, quindi del commercio, la grande distribuzione, che è un settore, tra virgolette, dove l'attività sindacale è molto scarsa, perché è un settore giovane, non è, sai, metalmeccanici o altri, o insomma, autoferrotranvieri, che sono settori che hanno decine e decine di anni di attività sindacale alle spalle, sono settori insomma relativamente recenti, in cui la concentrazione di un numero alto di lavoratori è un fenomeno appunto recente, nasce con i centri commerciali negli ultimi 20 anni forse, per cui non c'è una grossa tradizione sindacale, per cui molte volte questi responsabili del personale non sono abituati a gestire vertenze fra virgolette di questo livello, fra virgolette, quindi un gruppo grosso di lavoratori determinato che punta i piedi e rivendica i propri diritti, ma a parte questo, insomma, loro aprioristicamente poi agiscono sul precariato, nel senso che un lavoratore a tempo indeterminato può comunque eventualmente, potenzialmente, rivendicare i propri diritti, iscriversi al sindacato e quant'altro, peggio se poi un sindacato di base che non scende a compromessi, insomma.
Oltre ad avere la malattia, le ferie, tutto.
Certo, un lavoratore precario è molto più ricattabile, perché ha la spada di Damocle sul collo del rinnovo del contratto, per cui dico sempre di sì, per cui non mi iscrivo al sindacato, per cui vado a lavorare anche con 40 di febbre, perché poi fra 3 mesi mi scade il contratto, e se non mi comporto, tra virgolette, bene, cioè se non faccio il servetto, diciamoci la verità, non vengo riassunto. Per cui quindi è un discorso. Da un lato loro sanno che questi lavoratori hanno rivendicato, dall'altro lato lo fanno tutte le aziende aprioristicamente, preferiscono perché lo gestiscono meglio, perché mi scade il contratto per 3 mesi, se mi serve lo rinnovo, se no ti mando a casa, perché non rompi le scatole, perché non ti iscrivi al sindacato, perché non rivendichi nulla e perché mi costa di meno poi. Cioè, c'è anche un discorso di sgravi fiscali, perché ad esempio sui contratti di apprendistato che durano 3 anni, i contributi li paga la collettività, ce li paghiamo noi. Perché è la legge purtroppo dice questo, nel senso, io ti introduco a un lavoro, ti faccio fare 3 anni, perché poi come se ci volessero 3 anni per imparare a fare insomma il barista, piuttosto che la, cioè, quindi anche troppo lunghi questi contratti, e i contributi ricadono sulla collettività in generale, non li paga l'azienda, lo stesso spesso per i precari, poi sono i stagisti, poi sono gli interinali. E purtroppo però insomma queste sono cose che non vengono a nulla. Sono leggi che sono state fatte, che partono dal pacchetto Treu dal 97, arrivano, passano per il protocollo su welfare fatto purtroppo anche in questa cosa dai governi centrosinistra, passando per la legge Biagi piuttosto che sul Job Act, insomma, che è la punta dell'iceberg. Sono 20 anni che i vari governi, fra virgolette centrodestra e centrosinistra, stanno distruggendo insomma tutti i diritti sui posti. Per non parlare poi anche dei contratti nazionali di categoria che firmano i sindacati confederali, in cui si consente l'utilizzo selvaggio del precariato, dell'apprendistato e quant'altro.
Sì, senti, magari concludiamo un po' questa corrispondenza facendo un po' un passaggio più generale, riprendendo poi questa tua ultima considerazione che condividiamo. Siamo in presenza di un attacco generalizzato al mondo del lavoro che si concretizza con le riforme istituzionali, ma anche con gli accordi interconfederali, il testo unico sulla rappresentanza, giusto per fare un esempio.
Esattamente, quella per un altro discorso, insomma, esatto. Poi ne parleremo un'altra volta, insomma, esatto. Sulla democrazia sindacale.
Esatto,
eccetera.
Però per restare diciamo un po' più concentrati su quello che sono i centri commerciali, siamo in presenza di una situazione, noi come è stato ricordato in precedenza abbiamo anche ascoltato i lavoratori e le lavoratrici dell'Ovvio qualche tempo fa, giusto per fare un altro esempio, ma in queste città di vertenze comunque aperte nei centri commerciali ce ne sono state in questi mesi, e siamo in presenza praticamente sostanzialmente di licenziamenti e di piani di ristrutturazione o strategie manageriali che poi vanno a peggiorare le condizioni di lavoro per chi accetta o assumere, come giustamente dicevi tu, riassumere personale già precario, già inserito con contratti precari.
Le multinazionali, abbassando il costo di lavoro, scaricano sulla collettività in generale gli ammortizzatori sociali, e precarizzano il lavoro.
Ed è questa una strategia che riguarda i centri commerciali, ma riguarda in verità tanti altri luoghi di lavoro. La Fiat, con altre la Fiat potrebbe essere un altro esempio, che è un luogo di lavoro diverso dai centri commerciali, ma come strategia praticamente sta facendo la stessa cosa che stanno vedendo. Centri commerciali che in questa città in verità sono luoghi di lavoro in cui appunto ci sono molti lavoratori e molte lavoratrici.
Molti giovani, molti madri di famiglia, molti lavoratori part-time, cioè nei centri commerciali se non il 50%, ma forse anche di più, di lavoratori, cioè sono giovani, sono part-time, sono madri di famiglia, per cui già si trovano insomma in condizioni economiche precarie, e se gli fai questo genere di lavoretti, scusate la rudezza, insomma, del mettere a guida, chiaramente noi poi come sindacato, come Flaio Cub, siamo appunto la federazione della Cub e si occupa di questo genere di contratti, quindi commercio, turismo, grandi istituzioni, vediamo insomma appunto, dicevo, a livello generalizzato, no? Ma noi abbiamo seguito tantissime appunto l'avvertenza di Obbio la seguiamo noi, anche quella era paradossale, insomma, nel senso un'azienda direbbe città che non pagava da mesi lo stipendio alle lavoratrici e ai lavoratori, insomma, non era in fallimento, non aveva aperto una cassa integrazione, una mobilità, un contratto di solidarietà, semplicemente facevano cassa perché dovevano pagare i fornitori, anche in quel caso poi non ti dicono perché lo fanno, e abbiamo dovuto fare gli scioperi perché non pagavano gli stipendi. Abbiamo seguito l'anno scorso i lavoratori della SMA Simpli, anche loro messi, anche quella lezione fu paradossale perché vennero messi in mobilità questi lavoratori e queste lavoratrici, perché si parlava di un'ipotetica crisi, ma in realtà era una ristrutturazione, ma in questo caso proprio di ubicazione di punti vendita, nel senso che avevano chiuso tre supermercati a Roma e ne hanno aperti due, una Ostia, un altro non so dove, cioè quindi era semplicemente una riallocazione fisica delle risorse. Ma se tu sei in crisi non puoi chiudere e basta, non puoi chiudere e riaprire, allora vuol dire in questo caso stai ristrutturando, ed erano 80 lavoratori messi in mobilità, anche in questo caso, come dicevo prima, scaricata insomma sulla collettività generale, in una fase insomma in cui si dice non ci sono soldi per la sanità, per l'istruzione, per la ricerca, noi paghiamo queste false mobilità, queste false casse integrazioni e quant'altro.
Sì, insomma, anche qui con la scusa della crisi si attuano piani di ristrutturazione volti a peggiorare le condizioni di lavoro.
Senti,
assolutamente questo.
Per arrivare alla conclusione, questa corrispondenza, come altre su altri settori lavorativi, ci ha fornito, anche grazie alla tua descrizione, un quadro complessivo della situazione, degli attacchi comunque che il capitale sta portando al mondo del lavoro, perché tu anche magari indirettamente hai toccato vari punti, perché non vado a ripetere quello che hai detto sulla questione dei contratti part time a tempo determinato e soprattutto rispetto a quelli lavoratori precedentemente dipendenti che erano invece a tempo indeterminato, però per esempio si può accennare alla questione della speculazione, della cementificazione selvaggia che un centro commerciale come quello di Roma Est ha portato nella zona di Ponte di Nona, ed è stato terribile si potrebbe anche definire la devastazione che ha portato in quel territorio lì. Si può accennare al fatto alle condizioni di vita, per esempio, no? La questione dei lavoretti, no? Come dicevi te, sono tutti lavori che diciamo una fascia giovanile di lavoratori e lavoratrici inizia a fare pensando che poi un domani può emanciparsi, trovare magari un lavoro fisso, un lavoro più a tempo indeterminato, e in realtà purtroppo questa invece è la realtà in cui ci si ritrova magari a 40-45 anni, dopo già tanti anni di servizio, e ci si rende conto chiaramente che non c'è un futuro diverso rispetto a quello. C'è l'aspetto che hai analizzato molto bene della questione dei profitti dei privati che intendono ristrutturare utilizzando la scusa della crisi, scaricando i costi chiaramente sulla collettività, quindi sulle finanze, così, brutalmente lo diciamo così, sulle finanze della collettività e dello Stato. Ci sono tantissime cose, tanta carne al fuoco che hai messo te, su cui toccherebbe fare un'analisi molto specifica, anche alla luce del fatto che, come diceva il compagno prima qui in studio, i centri commerciali in una città come Roma possono essere considerati, uso questo termine passatemelo, come fabbriche, nel senso che quella grande concentrazione di centinaia di lavoratori nella fase attuale in una città come Roma, una città prevalentemente di servizi, sono grandi concentrazioni appunto di lavoratori su cui probabilmente si deve un attimo iniziare.
No, no, ma sono, ti interrompo, scusate, sono veramente nuove fabbriche, Roma stanno nascendo come funghi e sono le nuove fabbriche, perché poi le dinamiche di sfruttamento, i rapporti sindacali, i rapporti tra datori di lavoro, tra padrone, insomma, chiamiamolo come giusto chiamarlo, e il lavoratore, lavoratrice, sono le stesse, sono le dinamiche che trovi nelle fabbriche storiche come la Fiat o quant'altro, non cambia assolutamente nulla.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo, magari grazie, ci sentiremo in futuro per capire anche come evolve la situazione di questi lavoratori purtroppo licenziati, eventualmente sì, anche di Ovvio e di altre situazioni, vertenze, lotte che possono nascere d'ora in avanti nei centri commerciali, non solo chiaramente di Roma Est, ma di tutta la città di Roma. Ti ringraziamo, Tony, con questo e ci sentiamo presto.
Senti, un saluto a tutti i compagni e compagni in ascolto, grazie.
Ciao, grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao.
Trop de frères ont baissé les bras, et trop de sistas sont en pleurs, trop de gosses ont perdu le sourire, et trop de parents ont peur dehors. Trop de jeunes finissent comme et ou voleurs, la vie truse, la déteste, car elle m'a pris trop de frères et sœurs, où est ma fratrie, batterie, quand ça tape comme une batterie, trop pète les plans, finissent en zonzo, en psychiatrie, une pensée pour vous, que Dieu vous fasse tenir debout, gardez la force et la foi, sachez que mon cœur est avec vous. Et je dis aux grands dehors, arrêtez de faire les cons devant les petits, mais merde, dites-leur, comme être enfermé, ça peut traumatiser ta vie. Dites-leur aussi, que les vrais c'est ceux qui savent dire non, les vrais c'est ceux qui sont eux-mêmes, et qui ne suivent pas les moutons, ouais, dites aux mômes que la fumette, c'est marrant quand on commence, mais moins quand on veut arrêter, car comme toute drogue, y'a dépendance. Si tu gères pas, elle peut paralyser ta vie. Wesh, la famille, faut qu'on soutienne et qu'on avance loin de l'abîme. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. Trop, c'est trop, faut que ça s'arrête, alors je crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés dans le même sac. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. Trop, c'est trop, faut que ça s'arrête, alors je crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés. Mais dans le même sac, si mes frères s'entretuent, mes frères sniquent entre eux, trop d'énergie perdue, car on a tous trop de rage au ventre. Ça rentre, ça sort, aller-retour entre rue et tôle. Les petits matzas, ils croient que la street est une pure école. Les dures épaules se forment en tenant chaque mur. Mais dites-leur qu'à jouer les durs, les cœurs deviennent prisonniers de cette armure. Roi, les dites incassables, comme dit Gonzo, chercher la paix. Ensuite, c'est comme chercher une poussière dans un tas de sable. Les frangins viennent prisonniers de leur propre rôle. Certains guettent le moment opportun, dit que les autres rôles. Les mères craquent, ne comprennent plus ce que certains s'amusent à appeler notre putain de génération perdue, le quotidien perturbe, car il est tel un tourbillon dans lequel combien de mes frères seraient prêts à tuer pour le million, hein. On a perdu de vue notre véritable ennemi qui lui se réjouit à la vue de notre autodestruction. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. Trop, c'est trop, faut que ça s'arrête, alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés dans le même sac. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. Trop, c'est trop, faut que ça s'arrête, alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés dans le même sac. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors fais passer le mot. De Marseille jusqu'à Paris, partout, toutes les villes, partout, toutes les rues, partout, les quartiers, partout, faut qu'on soutienne, faut qu'on soutienne, car on est tous enfermés dans le même sac. Et on a perdu de vue notre véritable ennemi. Frangin, frangine, quoi, on fait partie du même camp. Unité, pas oublié, non. Ok, Kenny Arcana, Kenny Arcana, la rabia del pueblo, la rabia del pueblo, la cachita, la cachita. Size. Systématique, réelle fiction, réelle fiction, arrache du peuple, arrache du faut qu'on peuple. S'en sort tous ensemble, alors fais passer le mot, passer le mot.
Allora sì, torniamo di nuovo in onda con Corrispondenza Operaia. Questa volta parliamo di una vertenza che coinvolge, diciamo, lavoratori della Telis SPA. Credo sia caduto il collegamento. Abbiamo comunque in linea una compagna che è presente lì al presidio in zona Coglianiene, vicino nei pressi di Tor Sapienza. E, ci riprendiamo qualche minuto per ristabilire il collegamento con la compagna.
Sì, intanto... mandiamo un altro stacco musicale così proviamo a ristabilire il contatto. Ma...
ok.
C'est ce que c'est l'humanité qui ressort mal. L'humanité.
Ce qui nous tient et ce qui doit nous tenir avant tout, c'est l'amour. C'est la chose la plus importante au monde.
La rage, elle vient de l'amour, frère. Parce que sans amour, il n'y a pas la rage.
On se bat parce qu'on aime les gens et parce qu'on aime notre terre.
On a énormément de choses en nous, on a une force.
Et c'est comme ça qu'on pourra...
Pour que l'humanité reprenne le dessus, parce qu'on ne peut pas reconstruire tant qu'on n'est pas redevenu humain.
Prisonnier dans la peur qu'on nous inculque, laisse-les nous mépriser, nous appeler, je n'ai inculte, c'est la maladie du siècle. Dans le cœur des surins, les terriens sont en terreur, ont enterré ce qu'ils faisaient de déshumains. Ça fait un bail qu'on a tout balancé dans la fosse. Comment a-t-on pu zapper que l'amour était le moteur de notre propre force? On se renferme tous malheureux dans nos petites cases. La vie se cache dans chaque recoin, même des plus petites phrases. Veille sur ton cœur, il peut vite glacer de froid. Faut garder sa vigilance pour ne pas s'éloigner de soi. Chaque instant est une prière, prends soin de tes pensées. Demeure l'essentiel pour ne plus broyer de la pierre. Le système est un mirage, les barrières illusoires. Les angoisses sont des vagues auxquelles Babylone veut nous faire croire. Le cœur détaché, tout commence dans la tête. La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin et une quête. On doit redevenir humain.
Allora, sì, abbiamo ristabilito il collegamento con la compagnia. Sì, ci senti, sì, Serena?
Sì, vi sento.
Allora, come dicevo prima, abbiamo questo collegamento in diretta dal presidio dei lavoratori della Telis. Magari puoi dirci un po' di cosa si tratta e come sta andando questa mattinata prima di passarci il lavoratore.
Sì, allora, dunque, noi siamo qui con i lavoratori della Telis. Siamo a Ettore Franceschini, che è sotto praticamente, diciamo, la sede amministrativa. In realtà i lavoratori, il posto in cui lavorano in realtà è Tor Sapienza. Praticamente la loro situazione, come cioè a livello nazionale sono 350 tra Torino, Salerno e Roma. E come lavoratori della Telis di Roma sono circa una cinquantina e sono qui perché non percepiscono lo stipendio da circa per un totale di 6 mensilità, non proprio 6 mesi tutti attaccati, ecco. E niente, sono qui perché appunto questo padrone non li vuole pagare. Mentre in generale non è intenzionato a risolvere la situazione della Telis, anzi nel frattempo ha aperto altre addirittura un'altra azienda nel novembre 2013, quando già aveva iniziato a non pagare i dipendenti di un'altra azienda, la SIET, e quindi insomma che a loro volta hanno una cosa come 15 mensilità non pagate e sono tutti con una maggioranza in cassa integrazione, quindi loro sono qua a protestare. Siamo a via Ettore Franceschini e vi passo uno dei lavoratori che insomma può spiegarvi meglio la situazione.
Ok.
Ciao,
ci senti?
Sì.
Sì, ciao. Allora, abbiamo sentito questa breve introduzione della compagna che è venuta lì al presidio questa mattina. Magari per motivi di chiarezza possiamo poi un attimo raccontarci e dirci di cosa si occupa la Telis e bene o male farci una mappatura a livello nazionale su dove arriva e quanti dipendenti ha.
Sì. Allora, noi ci occupavamo, perché ormai stiamo parlando del passato, di assistenza su cellulari di marchi BlackBerry e di tutto il marchio Telecom, quindi anche Samsung, Apple, e niente, nel corso degli anni avevamo anche altre commesse quali Telecom, i cordless, le stampanti, insomma avevamo anche altri lavori che piano piano sono andati scemando. Al momento siamo indietro di, ormai è difficile anche fare il calcolo, perché siamo indietro dello stipendio di ottobre, di novembre, metà stipendio di dicembre, la tredicesima del 2013, tutti questi sono del 2013. Ci manca il 20% dello stipendio di settembre, ci manca ottobre un giorno perché poi siamo entrati in sciopero a oltranza e niente, quindi sicuramente anche la tredicesima di quest'anno maturata fino a settembre, per non parlare di ferie e permessi, che quelli ormai già possiamo dire che sono persi, insomma.
Sì, scusami un attimo. Sì, l'unica cosa volevo sapere esattamente voi di cosa vi occupate nello stabilimento romano.
Noi facciamo assistenza sui telefoni, sui cellulari, su smartphone, telefonia mobile. Nell'ultimo periodo lavoravamo prettamente con, per quanto riguarda proprio l'assistenza tecnica, con BlackBerry e Samsung. Per quanto riguarda invece la logistica, lavoravamo con Telecom, ma lì c'erano tutti i prodotti, c'erano Nokia, Apple, Samsung, c'erano varie, tutti i marchi, insomma, tutto il brand di Telecom, tutto il marchio Telecom, gestivamo la logistica.
Sì, e invece il marchio Telis dell'azienda da quando entra? Perché sappiamo che comunque ci sono state fusioni.
Sì, beh, la situazione è poco chiara, perché praticamente la fusione per incorporazione in Telis è avvenuta nel settembre 2011. E da quel momento abbiamo cominciato ad avere problemi con gli stipendi. Siamo andati avanti per 2 anni e mezzo con stipendi, ritardo di stipendi di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, poi magari un pochino recuperavano. Comunque tutti i mesi dovevano essere il mese buono per chiudere. E siamo andati avanti per 2 anni e mezzo in questa maniera. Hanno fatto azienda con i nostri soldi, i soldi dei dipendenti, fino ad arrivare a questo punto che ci hanno messo in cassa integrazione. Il 14 ottobre ci hanno messo in cassa integrazione a 0 ore.
Ma questa è una situazione che riguarda solamente i lavoratori dello stabilimento di Roma oppure è generalizzabile in tutta Italia?
No, in tutta Italia siamo circa 350 dipendenti, 200 sono a Scarmagno, in provincia di Ivrea, quindi in Piemonte. 50 sono a Salerno, 12 a Milano, a Peschiera Borromeo, e più noi, insomma, una cinquantina, per non parlare poi della cooperativa che è già stata mandata via all'inizio dell'anno, anche quelli erano una 30ina di persone, insomma.
Allora, magari puoi raccontarci un po' come si è evoluta tutta la vertenza, quindi mi pare di capire che si è iniziata comunque per lo più 3 anni fa più o meno.
Sì, è iniziata nel maggio 2012, dal maggio 2012 hanno iniziato a accumulare stipendi in ritardo, siamo passati a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, poi piano piano recuperavano, ma non siamo mai scesi sotto il mese e mezzo di ritardo. Fino ad arrivare a ottobre 2013, e che non ci hanno tenuto per 3 mesi senza stipendio perché non ci hanno pagato, ottobre, novembre, metà dicembre e tredicesima del 2013.
Ok.
Quindi siamo indietro di 4 mesi.
E in questi mesi quali iniziative di lotta avete messo in campo? Come vi siete mossi voi come lavoratori?
E per quanto riguarda le iniziative, eravamo in sciopero dal 2 ottobre, siamo stati in sciopero, abbiamo presidiato davanti all'azienda cercando, insomma, di farci dare almeno il corrente, visto che il pregresso abbiamo fatto le ingiunzioni di pagamento, siamo andate per via legali cercando di recuperare gli stipendi per il vecchio, ma ancora non si vede luce, insomma. E niente, adesso siamo qua sotto, faremo 3 giorni di manifestazione con striscioni, megafoni, siamo qui sotto la sede legale a via Franceschini, per cercare di avere delle risposte. Se saremo qui anche domani facendo del volantinaggio, insomma.
Senti, scusa, sì. Io volevo chiederti una cosa, volevo capire una cosa: qual è la motivazione che viene data da parte aziendale a questi ritardi, a questa chiusura? Perché ti chiedo, in verità, a me i marchi che tu hai indicato, quindi diciamo i committenti per cui voi lavorate, mi sembra che non sono evidentemente marchi in crisi, non sono marchi che non fanno profitti, enormi profitti, perché hai detto nomi di importanti multinazionali con migliaia e migliaia di dipendenti e con tantissimi profitti che vengono fatti ogni anno. Quindi io, qual è la motivazione ufficiale che vi viene data? Perché neanche la crisi, la scusa della crisi mi sembra che può reggere in questo caso.
No, assolutamente, ma questa è proprio una bella domanda, veramente è quello che stiamo cercando di capire anche noi. Non ci viene mai data non viene mai fatta chiarezza, non viene mai fatta chiarezza su questa cosa, non si capisce. Poi siamo andati a spulciare, gli abbiamo trovato le case a Miami, ha aperto altre società, c'è una società che si chiama Eco Development, è una società che farebbe l'illuminazione a LED, però non sono mai chiari, non ci hanno mai detto nel corso di questi 2 anni la verità, sempre scuse, ci hanno parlato di investitori stranieri che non si sono mai visti, ci hanno parlato di due diligence, factoring, cioè ci hanno detto un sacco di cose che noi proprio non sapevamo nemmeno di cosa parlassero.
Senti, continua.
Scusa.
No, continua. Scusami.
Non sono mai stati chiari loro in questi 2 anni e mezzo, non ci hanno mai detto la verità, quindi io adesso alla tua domanda potrei rispondere benissimo che magari si sono stufati di fare assistenza tecnica, oppure non ci guadagnano più quello che guadagnavano prima, cioè invece di guadagnare 10 guadagnano 8, e a loro, siccome sono gargarozzoni, non gli va bene, e mandano a casa 350 persone perché invece di guadagnare 10 guadagnano 8.
Eh sì, ma questo probabilmente è una motivazione abbastanza vera, perché noi qui in questa trasmissione cerchiamo un po' di dar voce a molte vertenze che ci sono in questo paese, e la maggior parte di queste vertenze sono di grandi multinazionali che evidentemente tutti non hanno problemi di profitti, quindi in questo contesto di attacco generalizzato al mondo del lavoro, che poi è quello che un pochettino vogliamo pure far emergere da queste trasmissioni, serve solo a continuare a peggiorare, continuare a abbassare poi le condizioni di lavoro. Io infatti proprio per questo vi volevo pure fare una domanda rispetto un po' alle vostre precedenti condizioni contrattuali e alla composizione anche rispetto all'azienda. C'è un'età molto giovane, nazionalità.
Scusa un attimo se ti interrompo, ti rispondo magari dopo la domanda. È sceso l'RSU che è andato a parlare con l'azienda. Te lo posso passare un attimo?
Certo.
Ok, grazie.
Pronto? Sì.
Ciao, senti, noi prima col tuo collega stavamo facendo un po' un ragionamento generale rispetto alla situazione e alla vertenza della Delis, però ci ha appena detto che forse tu hai aggiornamenti un po' più freschi da un incontro che hai appena avuto, se ce li vuoi dare.
Siamo scesi adesso.
Ci vuoi un po' spiegare a che stato è la vertenza della Delis? Il tuo collega spiegava un pochettino
Loro, in questo momento credo che abbiano ormai la certezza che gli arriveranno i decreti nel giro di pochi giorni, soprattutto per quanto riguarda noi della FIOM, presumo durante questa settimana, e che verranno considerati, dichiarati tutti quanti dal giudice esecutivi, visto che già gli sono arrivati da parte della FIM come esecutivi, come tali. E quindi loro, sostanzialmente anche in funzione di questi decreti, presenteranno un concordato. Ora, il concordato, ci è stato detto che non sanno quando presentarlo, ce l'hanno già pronto, perché stanno comunque aspettando un paio di fatturazioni che gli dovrebbero entrare. Loro confidano nel fatto che entrino entrambe, male che va ne entrerà una su due, e con queste fatturazioni l'intenzione loro è quella di pagarci il restante 20% di settembre e ed ottobre 2013, che quindi è uno degli stipendi arretrati che noi reclamiamo sia qui fisicamente e a voce che ufficialmente, legalmente, attraverso i decreti aggiuntivi. Quindi in questa maniera in automatico si vanno ad annullare i decreti aggiuntivi, perché nel momento in cui ne paghi solo uno, anche solo uno di quelli che tu vai a reclamare, lo annulli. Dopodiché dovrebbero presentare questo concordato. C'è stato un po', io te lo dico sempre sotto forma in via ufficiosa, detto che per loro sarebbe stato meglio che non l'avessimo fatto, perché con queste eventuali fatturazioni avrebbero potuto pagarci l'arretrato e quindi essere in automatico noi ripagati di quello che ci spetta, e loro più liberi per quanto riguarda le varie movimentazioni lavorative, economiche, contrattuali e quant'altro. Però così non è avvenuto, quindi insomma questo è quello che si dovrebbe verificare. Dopodiché loro stessi pare che abbiano chiesto un incontro al Ministero, che dovrebbe avvenire sempre, anche non lo sapevamo, in questi giorni, e in questo incontro al Ministero vediamo un po' cosa esce fuori. Loro per ora hanno solamente il contratto Telecom tra le mani, che va in scadenza il 31 di dicembre, ma ti dico che sono stati anche abbastanza onesti, ha il valore che ha attualmente, nel senso che la situazione, essendo quella dell'azienda e dei lavoratori, questa, un conto era che tu questo contratto lo vai a sfruttare perché lavori, un conto è che tu ti trovi con tutti i dipendenti in cassa integrazione, quindi questo contratto
senti, scusami,
ha solamente un valore così cartaceo, perché poi la stessa Telecom ha già mandato via tutto quanto, tutte le altre commesse non ci sono più, ci hanno ribadito che stanno sempre trattando e aspettando la risposta anche per quanto riguarda l'assistenza della Fondico, quindi la di lavoro per il lavoro.
Senti, scusami, praticamente quindi ci stai dicendo, vabbè, è un primo momento in cui le uniche garanzie sono il recupero di una piccola parte di salari non pagati, però rispetto a garanzie future non ce ne sono, anzi sembra la situazione molto messa male, in quanto tu ci dici che la Delis non ha più commesse, a parte
guarda, il... per quanto concerne l'assistenza tecnica, a parte la contratto Telecom, non abbiamo più nulla, Mediaset, Fastweb e quant'altro, andava tutto quanto perso.
Ma questo perché è avvenuto? Cioè, è stata una strategia, perché a un certo punto la Telis non ha avuto più le commesse?
È stata una conseguenza di varie vicissitudini e ci hanno detto che probabilmente noi ci siamo dati sempre secondo loro un po' la zappa, si vede da soli entrando in sciopero e non lavorando, però poi non hanno potuto anche far a meno di dire che anche l'azienda ha le sue colpe, perché è vero sì che ci sono delle fatture che l'azienda deve incassare, ma è vero pure che ci sono tante altre fatture di riflesso che i vari committenti devono incassare da parte della Delis, insomma, cioè, i debiti sono notevolmente superiori, ma di molto.
Poi col tuo collega prima ragionavamo sul fatto che i padroni della Delis non hanno mai smesso di fare profitti, cioè il tuo collega ci raccontava comunque di scoperte, di ingenti.
Lavorativamente qui si è sempre viaggiato, detto un po' volgarmente, insomma, così. E poi per una serie di circostanze oggi ci ritroviamo in questa situazione, ma poi ognuno parla secondo la propria prospettiva. Comunque la colpa maggiore ce l'ha sicuramente l'azienda, il management o le varie scelte aziendali. Insomma, il nostro sciopero è stato un riflesso ad una situazione, delle loro scelte e ad una situazione che ci stava portando ormai a lavorare sostanzialmente gratis, perché che ne dicano e ne abbiano detto poco fa, noi ci ritroviamo ad oggi, alla metà praticamente di novembre, che ancora stiamo aspettando che ci venga pagato il 100% alla totalità di settembre. Quindi non possiamo credere che avremo continuato a lavorare essendo pagati, già ci avevamo l'arretrato, oggi ci troviamo in questa situazione, quindi avremo sicuramente continuato a lavorare gratis. Poi che la nostra scelta abbia dato un'accelerata alla situazione attuale, questo è fuori da ogni dubbio, ma noi lo sapevamo, eravamo coscienti di questo, ci siamo assunti e ci assumiamo tutt'oggi le nostre responsabilità, ma qui il grosso della fetta ce l'hanno comunque loro. Insomma, avevamo anche chiesto a suo tempo un compromesso, cioè quello di pagarci quello che loro oggi vogliono eventualmente pagarci, annullando il decreto aggiuntivo, sostituire il pagamento della spettanza di settembre 2014 con quella di ottobre 2013, in maniera tale che si sarebbero noi non avremmo fatto per nulla i decreti ingiuntivi e avremmo avuto più tempo, così come lo avrebbero avuto loro, per eventualmente gestire la situazione fino ad arrivare quantomeno al 31 dicembre, così noi saremmo stati coperti per eventuali pagamenti non effettuati dall'INPS, loro avrebbero tirato avanti come stanno tirando avanti adesso fino al 31 dicembre, ma magari più liberi per potersi, non so, muovere, fare le proprie scelte politiche e economiche e quant'altro. Insomma, c'è sempre, prima c'è stato detto di no, poi c'è stato detto di sì, ma si capiva se era un sì o se era un ni, poi è ritornato nuovamente no, quando c'è stato detto l'ultimo no c'è stata addirittura accollata nuovamente tutta la responsabilità. Insomma, ci sembrava un po' troppo che lo sfascio dei 350 lavoratori sia stato dovuto a 54 persone, anzi eravamo una quarantina, che sono entrate in sciopero quando praticamente ormai, per usare un loro, una loro frase, una frase a loro molto cara, quando si è arrivati ormai al collo della bottiglia, ci sembrava un po' troppo, insomma. Abbiamo fatto le nostre scelte, ognuno si è preso le proprie responsabilità e oggi stiamo così, però purtroppo, guarda, te lo dico, devo essere onesto e sincero, ti parlo in forma ufficiosa, quindi non ufficiale, ma quello che abbiamo estrapolato noi da quest'ora, ore 10 di colloquio tenuto con la dirigenza dell'azienda nella persona del dottor Pellegrini, ti posso dire che se non ci hanno detto ufficialmente che insomma noi siamo finiti, poco ci manca, cioè per andare bene gli si deve incastrare questo contratto fantomatico con la Folletto e che Telecom gli continui a dare fiducia e quindi prosegua il contratto di lavoro oltre il 31 di dicembre nelle modalità, penso nelle medesime modalità con cui si è andato avanti finora, altrimenti non ci abbiamo più nulla a che fare con loro e viceversa, perché nel nuovo concordato che presenteranno questi LED, che riguardo soprattutto l'assistenza per l'illuminazione a LED, sono contemplate per i LED, sono vaderato, ha parlato di 5-6 persone, 6 persone, e noi siamo 350 in totale. E però nel concordato ci hanno messo anche, essendo in scadenza al 31 di dicembre, comunque il contratto Telecom, ma se Telecom gli dirà di sì, avrà un valore all'interno di quel concordato, di quel piano industriale. Se Telecom gli dirà di no, va da sé che diciamo che è finito, tant'è che ci hanno anche già accennato al fatto che poi si potrebbe andare a trovare un accordo con i lavoratori per cercare di rendere, per provare a rendere il meno possibile pesante la situazione, legando la mobilità ad un periodo di cassa integrazione, quindi cercare di allungare i tempi il più possibile agli interessati. Quindi,
senti,
insomma, scusami, lavoratori.
Scusami, allora, per problemi di tempo noi dobbiamo andare un po' sul finire. Diciamo, ci avete illustrato una situazione molto difficile e molto preoccupante per tutti questi lavoratori. Io, se mi posso permettere, mi sembra molto ridicolo che da parte aziendale si dia come motivazione di una fine del lavoro, una chiusura di un'azienda, quella dell'entrata in sciopero dei lavoratori. Lo sciopero, che ancora oggi è uno strumento che è consentito anche dalla Costituzione. Lo sciopero,
no,
perché
dire,
è da tanti mesi che i lavoratori non prendono lo stipendio, quindi dovrebbe essere, era pure sacrosanto dover lottare per prendere uno stipendio, visto che poi i lavoratori con lo stipendio ci mangiano, ci campano, mentre le aziende, i padroni fanno profitti, comprano ville, come ci spiegava il tuo collega prima. Quindi diciamo una motivazione di queste da parte aziendale, che è la colpa o comunque anche una piccola parte di colpa possa derivare dalle entrate in sciopero dei lavoratori, personalmente a noi qui ci sembra abbastanza una scusa molto ridicolo.
Direi sì, non hanno, poi ripeto brevemente, potevo fare a meno di dire che comunque sicuramente la responsabilità è anche, ci mancherebbe pure, dell'azienda, ma insomma noi le nostre scelte sono state semplicemente, lo ribadisco, una diretta conseguenza e un riflesso delle loro, che ci avevano portato a vivere una situazione tale per cui si stava lavorando senza avere più la certezza né dello stipendio corrente, quello arretrato neanche lo menziono, né tantomeno del lavoro futuro. E purtroppo le conferme sono, ce l'abbiamo avute oggi per l'ennesima volta, ma ce l'abbiamo tutti i giorni, ce l'avremo anche domani, perché insomma non è che siamo usciti con un contratto tra le mani, una ricollocazione, con tante buone e belle speranze che però ufficialmente ovviamente non sono state, diciamo, smentire, però bastava un po' interpretarle le parole e anche il tono con cui venivano dette.
Va bene, senti,
diciamo,
allora noi ti invitiamo a restare in contatto, a diciamo contattarci per le prossime iniziative. Non so se avete delle iniziative prossime di lotta. Il tuo collega ci spiegava che probabilmente domani farete un volantinaggio lì in zona. Naturalmente informateci un po' delle varie iniziative e proveremo a raccontare la vostra vicenda e a portarvi della nostra solidarietà. Intanto ti ringrazio.
Va bene.
E a presto.
Va benissimo, grazie infinite per la disponibilità e per lo spazio che ci avete concesso.
Ciao, ciao.
Grazie, buona giornata, buon grazie. Lavoro.
E io contavo i denti ai francobolli, dicevo grazie a Dio, buon Natale, mi sentivo normale, eppure i miei 30 anni erano pochi più dei loro, ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese, e non davano l'idea di denunciare uomini al balcone di un solo maggio di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male, e non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. E adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare, e il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare, la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente. Mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro per il coraggio insieme, non so le regole del gioco.
Sì, allora brevemente, perché già siamo andati un po' oltre l'orario, volevamo ricordarvi e invitarvi comunque al presidio questo pomeriggio dalle 14, tra un'oretta, sotto il MISE dei lavoratori della J-Bill di Marcianise, lavoratori che abbiamo sentito già la settimana scorsa, con i quali comunque siamo in contatto, che diciamo oggi stesso avranno un nuovo tavolo per sapere decidere diciamo delle sorti di 600 e più lavoratori dello stabilimento di Marcianise. E oggi diciamo si risospende diciamo la procedura di mobilità, per cui ci saranno le nuove trattative. Vi ricordiamo invece che domani mattina torneranno i lavoratori della ST di Terni qui a Roma, e torneranno in presidio anche loro sotto il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, per cui invitiamo tutte le ascoltatori e le ascoltatrici ad accorrere lì al presidio e a portare una solidarietà attiva a questi lavoratori in lotta.
Sì, e prima di salutarci diamo notizia di un appuntamento che ci hanno segnalato via mail, di un'iniziativa, di un dibattito e di una cena che avverrà giovedì prossimo 20 novembre al CSOA ex SNIA su via Prenestina, e lo segnaliamo perché è un dibattito che va ad approfondire alcune delle tematiche che inevitabilmente come trasmissione redazionale di Corrispondenze Operaie andiamo a toccare ogni lunedì, e leggo diciamo le poche righe di presentazione di questo dibattito così si capisce anche meglio di cosa si parla. Dopo anni di crisi, l'attacco del capitale al mondo del lavoro si è fatto sempre più forte: aumento degli orari e carichi del lavoro, diminuzione dei salari, contratti a tempo determinato, licenziamenti e disoccupazione sono le prospettive che abbiamo davanti. Bisogna fermare questo attacco ed estendere la lotta in tutti i luoghi di lavoro, una lotta che non sia solo difensiva ma che sappia strappare miglioramenti delle condizioni di lavoro. Per fare questo però abbiamo l'esigenza di compiere un passaggio ulteriore, conoscere queste condizioni di lavoro sotto vari punti di vista. È necessaria cioè un'inchiesta approfondita che ci aiuti a comprendere la complessità della fase e che sia anche uno strumento politico e militante. Vogliamo quindi confrontarci su quali siano le caratteristiche di cui un'inchiesta di questo tipo deve dotarsi. D'altra parte non sempre è facile per i lavoratori e le lavoratrici organizzarsi sui posti di lavoro. L'analisi di alcuni elementi che impediscono processi di organizzazione e lotta, come ad esempio la durata troppo breve dei contratti, potrebbe fornirci alcuni spunti di ragionamento. In questo senso vogliamo dare inizio ad un dibattito su quali siano i metodi e gli strumenti più adatti in questa fase per sostenere ed estendere le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo è il dibattito che ha organizzato il collettivo Promaco, è stato organizzato in Prenestino e a seguire ci sarà una cena di finanziamento appunto per questo collettivo. E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento con Corrispondenze Operaie ovviamente a lunedì prossimo.
Se 8 ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare.
Se 8 ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare.
E provere è la differenza di lavorare e comandare. E provere è la differenza tra lavorare. Faremo come la Russia e squilleremo il campanello.
E noi faremo come la Russia e squilleremo il campanello.
E squilleremo il campanello e lo face martello trionferà.
Squilleremo il campane e lo face martello trionferà.
E noi faremo come la Russia, chi non lavora non mangerà.
E noi faremo come la Russia, chi non lavora.
Figlia, a chi di quei signori verranno loro a lavorare? E quei figlia, a chi di quei signori verranno loro a lavorare?